Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs and the small dogs who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/skills.
Allora, enfants de la patrie, alla Daniele. Ciao, io sono Daniele Manusia, qui c'è Daniele Brumorroni. Ci sei ancora o te ne sei andato perché ho intonato l'inno francese?
Guarda, la Marsigliese non me ne andrei mai. Fa parte del patrimonio dell'umanità.
Lo sai che si chiama La Marsigliese, ma in realtà è stata scritta a Poitiers?
No,
Che
è una cosa
non è,
che.
non è vero, non è vero. Volevo
Ah,
iniziare
ok.
dando una falsa informazione, cioè non lo so, in realtà non lo so. Mentre lui dicevi La Marsigliese, per la prima volta in vita mia ho fatto la riflessione che effettivamente c'è un riferimento geografico all'inno, immagino che sia così. Boh, vabbè, ci informeremo, però non siamo qui per parlarvi di questo, ma siamo qui per parlarvi di calcio, calcio giocato. La Francia che arrivava con i favori del pronostico alla prima partita dell'Europeo, cioè, con i favori del pronostico di vittoria finale del torneo, non della vittoria solo con la Germania. Ha vinto 1-0 con la Germania la prima partita nel girone de Fuego con Germania e Portogallo, oltre che una squadra molto poco de fuego come l'Ungheria, e niente, ha vinto meritando, avrebbe vinto 3-0 se non gli avessero tolto due gol per due fuorigiochi di quelli con l'unghia, con i gomiti appuntiti o i capelli troppo lunghi.
Ha preso anche un palo, ha preso un palo e non gli hanno dato un rigore su Mbappé che francamente,
Sì, anche
buono.
secondo me era abbastanza netto, ma ne parliamo. E vabbè, Daniele, quindi, insomma, possiamo dire che confermano quello che ci aspettavamo, anche perché non è che abbiano vinto spingendo particolarmente sull'acceleratore, hanno vinto in surplus, direi, no?
Sì, ma questa è la Francia. Ha fatto così al Mondiale e possiamo immaginare che farà così per tutto l'Europeo. È una squadra che Deschamps ormai ha veramente tarato con il contagocce per quanto impegno mettono in campo senza palla e poi quanto stanno attenti a non perdere l'equilibrio con la palla. Praticamente salgono in quattro oltre la metà campo ogni volta che recuperano il pallone, gli altri rimangono sempre in marcatura preventiva. Sembra quasi assurdo che hai giocatori come Pogba, Kanté e in realtà li metti quasi attenti a quando perdiamo palla più che a quello che fate con il pallone. Però funziona, a livello di nazionali purtroppo è una ricetta che abbiamo visto con questo livello di talento, ti permette di fatto di controllare la partita, perché la
Vabbè.
Francia dal punto di vista tattico e anche psicologico controlla le partite.
Esatto, sembra la Francia, insomma, io sembra sempre ingiocabile, cioè sembra
Sì.
che sia impossibile mettere in difficoltà, portarla fuori dal proprio contesto. Allora, il contesto tattico della partita era appunto la Francia che difendeva con la difesa a 4, Kanté, Pogba e Rabiot, che insomma, vuoi dire, il centrocampo forse più fisico di questo nell'Europeo non si trova, e davanti Griezmann, Mbappé e Benzema, in maniera un po' asimmetrica, perché Mbappé si allargava a sinistra, mentre Grisù e Benzema restavano un po' più al centro. Dall'altra parte la Germania invece difesa a 3, con Kimmich e Gosens invece sulle fasce da soli, centrocampo con Gundogan, Toni Kroos un po' più bassi e Havertz che insomma si alzava, Gundogan si abbassava, Havertz si alzava, insomma, si creava di fatto un centrocampo a tre con Havertz un po' più alto o che addirittura finiva sulla stessa linea o dietro Thomas Müller che giocava falso 9 con Gnabry E chi giocava a destra?
Basta, li hai detti tutti, li hai detti veramente tutti. Sì, perché era di fatto un 3-4-3 o 3-4-2-1 con Müller e Havertz dietro a Gnabry, o Müller falso 9 con Gnabry esterno. Si muovevano molto, però di fatto la questione era che l'area veniva riempita dopo. Cioè l'azione proseguiva senza che l'area fosse riempita e poi arrivava qualcuno, poteva essere addirittura anche Havertz direttamente. Così era previsto che giocassero, si sapeva che sarebbe andata così, e così hanno giocato, però va detto che la Francia invece, secondo me, ha leggermente modificato il suo modo di giocare rispetto a quello che ci si aspettava, perché in teoria Griezmann era atteso a giocare più centrale dietro Benzema e Mbappé, e invece, come detto bene, era asimmetrica la situazione. Mbappé era di fatto l'esterno sinistro, Benzema alla punta e Griezmann l'esterno destro. Poi Griezmann si muoveva molto verso il centro, ma quando non avevano il pallone era un 4-3-3 quello della Francia.
Sì, soprattutto in fase difensiva, sia Benzema, sia Mbappé che Griezmann, soprattutto nel secondo tempo, ripiegavano. Va detto, non c'è stato grandissimo bisogno, perché la copertura del campo garantita da Pogba, Rabiot, Kanté, Pavard, Lucas Hernandez, anche Kimpembe e Varane sono stati bravissimi a tenere la linea sempre vicina a quella del centrocampo. Insomma, hanno coperto, hanno fatto una densità, a volte sembrava non esserci proprio spazio per la Germania. E infatti io vorrei iniziare da questo, perché nel primo tempo, soprattutto all'inizio, sono state lunghe fasi di possesso. Comunque la partita è finita con la Germania che ha avuto la palla, cioè ha fatto il 60% dei passaggi totali, perché poi quando si dice il 60% del possesso palla, in realtà bisogna tenere presente che è contato sul totale dei passaggi effettuati, quindi non è il tempo effettivo che una squadra tiene la palla tra i piedi. Però appunto la Germania ha fatto il 60% dei passaggi della partita, la Francia il 40%, però al tempo stesso per la Germania c'è stata una fatica pazzesca a trovare, non dico uno spazio in area o costruirsi un'occasione pulita, ma proprio per arrivare sulla tre quarti, un po' per le scelte di Lowe, che comunque i nomi dei giocatori dovrebbero farlo capire da soli, però ha scelto di non avere giocatori né di profondità né di ampiezza, perché appunto anche Gnabry veniva spessissimo, cioè giocava anche lui in zone molto centrali, e al tempo stesso nessuno puntava la difesa, le spalle della difesa francese. Tra la difesa e il centrocampo è stato difficilissimo giocare, ci hanno provato con dei passaggi di prima, delle triangolazioni molto molto difficili. Guarda, io mi sono segnato una che può essere considerata un'azione, che al 21esimo un colpo di testa di Thomas Müller, che probabilmente sta anche negli highlights, a proposito ci sono gli highlights sull'ultimo uomo se volete, ma è molto, cioè è un'azione complicatissima, la sì. Germania fa una fatica per arrivare a un cross lento sul primo palo per un giocatore che salta da fermo e che avrebbe veramente dovuto fare una grandissima giocata per trasformarlo in qualcosa di pericoloso.
Sì, la squadra di diciamo di Leo praticamente è un complesso sistema di specchi e leve per poter arrivare al tiro in porta, perché fanno fatica a far avanzare questo pallone, a meno che la palla non arriva a cross libero, che alza la testa e la mette dove vuole, ma anche lì, hai detto bene, fanno fatica a dare profondità a questo 3-4-3. Perché Gnabry dovrebbe essere quello che va oltre la linea difensiva per spingerla indietro, ma partendo centralmente fa fatica poi a fare tutto il movimento, avendo poi Müller che a sua volta si muove senza palla, Havertz che ha questo ibrido tra centrocampo e attacco, non hanno ben capito loro neanche come riempire l'area. Se non sai neanche come riempire l'area, finisce che la palla va verso l'esterno, nel Gosens in corsa, o Kimmich soprattutto, che la riceve da fermo e poi gestisce, però non puoi avere che il tuo regista di fatto è l'esterno destro. A meno che non hai un sistema bilanciato come l'Atalanta. L'Atalanta fa questi movimenti sulle catene di fascia, ma perché sono scritte, cioè già sanno quello che devono fare. Lì invece il giocatore quando riceve deve alzare la testa e capire dove deve mandare il pallone. Così è molto complicato contro la Francia. E ogni volta che perdono palla, Gundogan e Kroos alle spalle hanno il timore che a ricevere ci sia Griezmann. E se riceve Griezmann o Mbappé è finita. Tant'è vero che Hummels, che ha fatto figuracce, l'abbiamo visto in questa partita, perché è un giocatore che con la difesa alta può giocare, ma deve essere una difesa protetta. Se invece si trova con la difesa alta, con il giocatore avversario che può ricevere davanti a lui, non la prenderà mai. E quindi la Germania di fatto ha mostrato tutti i dubbi che noi avevamo all'inizio di questo europeo su di loro. Molto lavorata come squadra, molto studiate alcune cose che possono fare, ma nel andando a stringere sono poco pericolosi, e quando perdono palla hanno veramente il terrore ogni volta che perdono palla. Ricorda tanto quella del 2018.
Sì, direi a questo punto però anche che abbiano di fronte un avversario anche con la palla piuttosto ingiocabile, perché ci sono stati dei momenti in cui la Germania ha provato a mettere pressione, ma la Francia ha quella calma difensiva che mostra, che appunto è basata sul fatto che fisicamente e individualmente sono tutti giocatori molto forti, difficili da saltare, che coprono bene il campo, che si muovono bene insieme. Oltretutto questa è più o meno, sono cambiati alcuni interpreti, cambiato un pochino il modulo, però è lo stile di gioco è lo stesso della Francia che ha vinto il mondiale, quindi in un certo senso sono ancora più allenati. Ecco, è una squadra anche molto allenata, che si trova con delle sincronie quasi da squadra di club, e con la palla, anche qui il talento individuale è ridicolo, semplicemente ridicolo, a volte è impossibile togliere palla. E Pogba, andiamo direttamente sui giocatori che abbiamo scelto, che hanno indirizzato il contesto tattico della partita. Ovviamente è un contesto tattico controllato dalla Francia, in cui la Germania quel poco che ha fatto l'ha fatto con grandissima fatica, quindi sono quasi tutti i giocatori francesi di cui parliamo. Pogba è un giocatore che in Italia spesso si dice che ha un atteggiamento indolente, sembra che non giochi al massimo, a parte, come abbiamo già detto prima, è la Francia che dà questa impressione in generale, ma Pogba in particolare semplicemente è un giocatore talmente potente che, a parte che ha una pesantezza che probabilmente, anche se gli chiedessimo di correre 100 metri, correrebbe come li corre adesso, insomma, con quel passo potente ma non particolarmente rapido di piedi, con una non grandissima frequenza di passi, però una potenza anche in fase di recupero eccezionale, e con la palla tra i piedi la tranquillità che Pogba ha in tutte le zone di campo, perché a un certo punto si è preso un fallo bevendosi Toni Kroos a centrocampo con un colpo di tacco, è il giocatore che ha fatto più dribbling della partita, Pogba, 4. Si è bevuto Toni Kroos a centrocampo con un colpo di tacco, l'azione dopo lo pressano in tre e lui ha fatto una specie di giochetto tacco suola per passare la palla indietro a Kanté, con cui si è liberato della palla in maniera semplice ed efficace. Sulla tre quarti di campo è un giocatore pure lì che fa cose semplici, magari fa un cambio di gioco, però poi magari ti fa un cambio di gioco tipo quello che ha mandato, che ha creato il gol dell'1-0, che ha messo Lucas Hernandez a 4 metri dalla porta in linea d'aria sul lato sinistro, quasi sulla riga di fondo, cross al centro e autogol di Hummels. E questo è il giocatore che non è un giocatore appunto offensivo, ma se andiamo a guardare i giocatori offensivi, Benzema, Mbappé e Griezmann hanno lo stesso tipo di qualità, persino Rabiot, che comunque gioca a fare il meno danni possibili,
l'incursore di fatto fa.
Sì, è in fase difensiva, copre lo spazio davanti alla difesa con attenzione e la sua solita forza. Kanté anche, insomma, un giocatore che in questa Francia deve fare, gli basta fare veramente poco anche per risaltare, ma i tre davanti hanno tutti un controllo tecnico individuale, in più una capacità di trovarsi in spazi stretti, intasati dagli uomini, con tocchi di esterno, tocchi di collo, passaggi semplici, ma appunto anche i tocchi di collo e i tocchi d'esterno che passano magari sopra le gambe degli avversari, per loro sono semplici come i passaggi di un metro a giocatore scoperto.
Sì, a questo proposito il giocatore che vorrei risaltare io è Griezmann, non lo faccio soltanto per quello che abbiamo visto con il pallone che hai citato, ma perché ha fatto un lavoro senza palla mostruoso dal punto di vista difensivo. Nel secondo tempo andava a coprire dall'altra fascia, andava a contrasto su ogni pallone, si buttava a terra, è il tipo di lavoro che ti distrugge fisicamente, infatti alla fine era veramente cotto, ma che Deschamps adora, ed è uno dei motivi per cui è insostituibile Griezmann per lui, perché spinge anche i compagni a loro volta a fare qualcosa in più, no? A fare quel movimento in più, in pressione, quando il tuo rifinitore si muove in questo modo, dimostra come il gruppo sia veramente focalizzato sull'obiettivo e diventa ingiocabile a quel punto. Se la tua squadra ha l'esterno destro che torna fino sulla fascia sinistra a recuperare il pallone, come fai a gestire la palla? Della Germania, ho detto Toni Kroos, confermo che secondo me è stato l'unico che ha interpretato la partita bene, con il pallone quando ha potuto. Ha provato 14 palle lunghe, tutte e 14 ci sono riuscite, ha provato a cambiare gioco perché serviva a cambiare gioco, ha provato a tenere la palla, però provando ad indirizzarla, non soltanto a tenerla per il passaggio più vicino. In difesa si è speso, nonostante ovviamente le limitazioni che ha alle spalle, perché il fisico non è quello di Kanté. E da questo punto di vista forse è l'unico che si salva da tutta questa partita, forse anche Kimmich, ma per il resto devo dire che lui è l'unico. La Francia potevamo scegliere, abbiamo scelto loro due, potevamo scegliere veramente chiunque, Benzema, Mbappé. Mbappé ha fatto due progressioni che sono fuori dal mondo, completamente fuori dal mondo, quella su cui striscia attorno a Hummels che poi riceve il fallo che non viene fischiato in area, lì gli prende 3 metri all'inizio e 1 metro alla fine, partendo palla al piede sul passaggio, è una cosa che non ha veramente senso e ti fa capire quanto basta un attimo di disattenzione e tu ti ritrovi con il giocatore più veloce in campo, palla al piede, a puntare alla tua porta.
Sì, tra l'altro la cosa interessante a Mbappé, ieri ovviamente molti l'hanno esaltato, hanno parlato di una superiorità fisica che a volte è violenta. Tu hai descritto bene le difficoltà di Hummels in campo aperto puntato da un giocatore del genere. Io però vorrei sottolineare come la sua sia non la brutalità di Ronaldo che ti passa veramente attraverso. Tu hai detto gli ha strisciato al lato di Hummels. Ed è vero, ma è il controllo della palla che è nello spazio che è fondamentale per Mbappé, perché se Ronaldo il fenomeno aveva la palla sempre attaccata al piede, una tecnica veramente al velcro con cui la spostava, numeri pazzeschi, doppi passi, Mbappé è più tattile, più una sensibilità spaziale la sua, e quindi è maggiormente una forma di intelligenza tattica, cioè quella che vediamo. Ed è fatta anche, si vede anche nei piccoli tocchi, nel modo in cui viene incontro. Questa è una Francia in cui ci sono 4 attaccanti potenzialmente, perché appunto i 3 più magari Rabiot che si inserisce o Lucas Hernandez che arriva da dietro, ma ci sono anche, a volte non ci sono attaccanti perché tutti diventano all'occorrenza un centrocampista aggiunto, da Benzema che insomma sappiamo che ha fatto una partita fantastica, veramente squisita, direi, squisita, come un pasticcio.
Fa ridere che la squadra che ha vinto il mondiale ha aggiunto il miglior attaccante del mondo, questa fa veramente ridere.
Sì, il miglior attaccante centrocampista io lo chiamo, perché veramente fa... ma anche Mbappé viene incontro. Io mi sono segnato, per esempio, come gesto tecnico della partita, la palla che dà lui a Rabiot intorno al 50esimo, al 51esimo, in profondità per Rabiot che poi prende il palo di cui... Sì. Hai parlato te, quella è una palla per esempio da Mbappé non ti aspetti, ti aspetti magari il gol annullato col tiro a giro o l'azione in cui svernicia Hummels, si prende, non si prende rigore, non gliel'hanno dato il rigore, insomma questo magari non è chiaro per chi non ha visto la partita, però Hummels in scivolata da dietro ha sfiorato la palla mettendo il piede tra le gambe di Mbappé e contestualmente potandolo come un pezzo di siepe aggettante sulla strada, e diciamo nel regolamento del calcio non è che se tocchi la palla puoi abbattere l'avversario, e poi oltretutto Mbappé avrebbe anche fatto l'assist per l'altro gol annullato di Benzema con una progressione, uno sprint in profondità incredibile, fuori gioco anche qui di qualche centimetro sui forse 6-7 metri che lui ha guadagnato semplicemente correndo nello spazio, e poi è riuscito a mettere la palla in orizzontale, quelle palle che a FIFA ti fanno sbroccare perché poi l'attaccante segna a porta vuota con un passaggetto. Però il passaggio, quello a Rabiot di esterno, di collo, in profondità, Quello non te l'aspetti, e se Mbappé ti fa pure quella roba là, cioè, come lo difendi?
Io su Mbappé, mi ripeto, trovo che lui sia cresciuto guardando i video del giovane Cristiano Ronaldo più che Ronaldo Nazario, e per un fatto di età e per un fatto che lui da piccolo era anche tifoso del Real Madrid e di Cristiano Ronaldo, e si vede in campo per come si muove, per come fa quando con il pallone, questi tocchi di prima che fa non sono di Ronaldo Nazario, sono di Cristiano Ronaldo. Il modo con cui appunto sfugge senza il pallone per andarla a ricevere dietro, quello è di Cristiano Ronaldo. Si vede proprio che l'ha studiato bene, ma è normale. Era il suo idolo. E io invece per il gesto tecnico coinvolgo ancora Mbappé, però è il passaggio di Benzema per Mbappé. Quello che fa ricevendo il pallone da sinistra e la tocca con, penso, il collo interno di sinistra, non si capisce bene perché sembra quasi una rabona senza incrociare le gambe, per capirci. E il pallone quindi assume una velocità che è il doppio di quella con cui arriva e va davanti a Mbappé, che può a quel punto correre accanto a Hummels, sverniciarlo e andare a ricevere il fallo. Quel passaggio di Benzema, oltre ad essere complicatissimo, perché spesso se fai una cosa del genere o la lisci o va molto più avanti, invece va sulla corsa perfetto, dimostra quanto sia utile avere un attaccante del genere. Vabbè, pacifico che sia utile avere Benzema in campo, però che è in grado di accelerare o rallentare il pallone aiutando i compagni, cioè. A Griezmann gliela dà piano perché sa che Griezmann la vuole ricevere sul piede. A Benzema, a Mbappé gliela dà lunga perché sa che Mbappé la vuole dare lunga e non sbaglia giocando sempre a uno o due tocchi massimo. Così l'attacco fluisce in modo naturale e sembrano quasi cose studiate quando in realtà sappiamo benissimo che inventano sul momento e uno come Benzema queste cose le inventa sempre sul momento ma funzionano da sempre. Io direi di chiuderla qua
Sì, se, non so
perché.
se Dani, se vuoi fare un punto sulle. Perché si è chiusa la prima giornata di
Sì,
Europeo.
sì. Sì, mi sembra un'ottima idea. E partendo proprio dalla Francia, abbiamo detto che dopo la prima giornata rimane, è confermato che è la squadra da battere di questo europeo. In generale, secondo me, ne sono uscite bene quasi tutte quante le squadre che erano previste, diciamo quasi tra virgolette, underdog, come ad esempio l'Italia o l'Inghilterra. Ne è uscita molto bene il Belgio, che però ha battuto una squadra come la Russia che si è dimostrata veramente poca cosa difensiva. È quasi ingiudicabile la partita del Belgio. Ma trovo che tra le squadre sorpresa l'Olanda, perché aveva fatto un approccio a questo torneo quasi scolastico, un 3-5-2, molto rigido. E invece si è visto contro l'Ucraina, che è un'ottima squadra. Come sono molto più mobili, sfruttano benissimo i movimenti di Wijnaldum, sfruttano benissimo le conduzioni di De Jong, hanno in Depay la stella che può organizzare l'attacco e quindi secondo me è la squadra che più ha sorpreso di queste prime partite perché si sapeva che era una squadra di buon livello, ma se gioca così, secondo me può puntare a qualcosa di più. Forse la metto proprio a livello di Italia, Inghilterra, quindi sotto Belgio, Francia, Francia ovviamente sopra, e sotto anche il Portogallo, che il Portogallo è quella che è, lo sappiamo, è dal 2016, è una squadra che si fa fatica a vederli giocare, giocano un calcio brutto, proprio oggettivamente brutto, con tanti errori anche tecnici, con la voglia di soffrire perché quasi ne hanno bisogno patologico, con però davanti un fenomeno assurdo come Cristiano Ronaldo e la capacità sempre di sfangarla. Paradossalmente all'Europeo 2016 erano iniziati con tre pareggi e sono comunque passati. Invece in questa cosa vincono tranquillamente contro l'Ungheria, che è una squadra di un livello decisamente inferiore. Tu quale squadra potresti considerare tra quelle che non ho nominato come una sorpresa tra quelle che abbiamo visto?
Guarda, a me era piaciuta proprio l'Ucraina contro l'Olanda. Si parlava un pochino del fatto che potesse essere la sorpresa del torneo, magari a livello più di squadre come l'Austria, insomma, squadre una riga sotto le protagoniste. Però secondo me c'è qualcosa ancora di inespresso nell'Ucraina, che comunque ha perso più per ingenuità e
Errori tecnici della
errori
difesa.
tecnici, sì, del portiere anche, però secondo me ha un buon potenziale e va considerato il fatto che questo torneo sarà per la maggior parte delle squadre un torneo lungo, cioè fondamentalmente di quelle che abbiamo visto solo quattro non passeranno agli ottavi di finale. E sì, certo, è vero che ci sono anche problemi relativi a gruppi tipo quello di Francia, Germania e Portogallo, in cui va a finire che magari una di queste tre non riesce, Dio, sarebbe strano, però
Brano.
potrebbe non passare come una delle migliori terze, perché comunque metti che adesso ancora, metti che la Germania, ecco, per esempio, che ha perso la prima con la Francia, perde anche con la seconda, perde anche la seconda con il Portogallo, lì rischia, o magari pareggia con il Portogallo, cioè è complicato. Però appunto per squadre come l'Ucraina o la Slovacchia, anche la Slovacchia a me è piaciuta abbastanza, cioè è stata secondo me Polonia-Slovacchia è stata una partita più divertente di quello che ci si aspettava. L'Austria invece contro la Macedonia secondo me ha mostrato tutti i suoi limiti, per cui effettivamente per quanto sia una squadra con dei giocatori interessanti che a me piacciono è male organizzata
Ti
secondo
direi di più, ho preferito la Macedonia del Nord all'Austria in quella partita. I
me.
limiti tecnici della Macedonia, soprattutto in difesa, sono evidenti, non avrebbe mai potuto vincere probabilmente, ma come muove il pallone in avanti in transizione con il centrocampo con Bardi e Elmas, poche squadre hanno fatto vedere una chiarezza di idee con il pallone appena lo recuperi, quattro passaggi sta dall'altra parte, sicurezza nel gestire nel caso in cui ti pressano alto, perché l'Austria ha pressato alto, non si è risparmiata, quello che doveva fare, quello ha fatto, ma la Macedonia del Nord è andata bene, poi ha segnato anche Panda, perché vabbè è una storia bellissima di questo europeo, ma personalmente ho preferito la Macedonia del Nord all'Austria, che mi sembra una squadra con troppi limiti sparsi all'interno della squadra, tolto Alaba. Tra le squadre con i limiti io aggiungo anche la Spagna, perché non so se
Infatti
concordi.
ti volevo chiedere se era la delusione del torneo per ora.
Sì, mi dai 2 minuti così almeno faccio un discorso un po' più lungo sulla Spagna, perché è una squadra che è dal 2016 che continua a confermare il problema di concludere la mole di gioco che produce, anche in questa partita contro la Svezia. La Svezia è quella che è una squadra con un 4-4-2 strachiuso, il centro non ti fanno passare. Quattro vichinghi messi a 2 metri l'uno dall'altro, e tu, se vuoi batterli, devi muoverli. Per muoverli nel calcio si può fare in 3 modi: passaggi, dribbling e movimenti senza palla. Altro modo non c'è. La Spagna ha fatto in sostanza soltanto i passaggi. Per il resto non è riuscita a smuovere la difesa né con l'esterno Olmo né con l'esterno Fernan Torres, non è riuscita a dribblare e quindi a creare vantaggio dal niente, soprattutto con Dani Olmo, che era il giocatore più bravo nel dribbling e quello che si aspettava. Alla fine tutto è ricaduto al centrocampo con Coque e Pedri, che hanno fatto un lavoro enorme, sono i due giocatori che hanno fatto meglio in questa partita, ma non basta. Morata, ne possiamo parlare rapidamente, lo sappiamo tutti quanti chi è Morata, ottimi movimenti senza palla. Purtroppo, se è in una situazione di uno contro uno con il portiere, è una situazione di vita o morte, quella palla in porta spesso non la mette, è quello che è successo in questa partita. Forse l'assenza di Ansu Fati, che si è fatto male in stagione e che era entrato nell'11 proprio per il talento che fa la differenza in attacco, forse questa assenza è quella che pesa di più per la Spagna, perché immaginare questo 4-3-3 con Ansu Fati in punta invece che Morata, secondo me acquisisci più profondità e soprattutto acquisisci più capacità di superare l'uomo. La Spagna con questo limite non vedo come possa battere una squadra di livello più alto del sud, la Francia. Mazza, mi ha zittito
No, chi ti ha zittito?
il rumore di sottofondo,
Eh
qualcuno
sì,
sta.
è arrivato un trattore nella stanza a fianco a quella dove
Quindi
sto
io
io.
direi
Si
che la
sentisse,
Spagna
sì.
rientra tra le delusioni, nonostante uno se l'aspettasse, però non battere questa Svezia è possibile, lo 0-0 è figlio più che altro degli errori offensivi, ma sai che questi errori offensivi, dato che ti manca il talento davanti di Isco per inventarsi qualcosa, rischia che te lo porti dietro per tutto l'Europeo.
Sì, allora, vabbè, ovviamente tu sei stato esaustivo sulla Spagna perché la conosci molto molto bene. Devo dire che a me, non, cioè non condivido la maggior parte dei commenti che sono molto più negativi e più assolutisti dei tuoi. A me è sembrata comunque una squadra con un grande potenziale, con dei giocatori che toccano la palla in maniera eccezionale. Forse Luis Enrique per ora si aspetta un po' troppo come dire, dalla magia del momento, perché oltre a metterlo in campo con il 4-3-3, si vede che non hanno meccanismi collaudati e faticano persino a saltare l'uomo, insomma, giocatori che appunto poi nelle giuste condizioni lo farebbero, e magari poi ce ne sono altri che possono farlo in maniera più naturale, però ecco, anche Dani Olmo a me è sembrato proprio un giocatore un pochino spuntato, con le armi spuntate. Due parole per chiudere sull'Inghilterra. L'Inghilterra sono entusiasti, pensano di aver iniziato benissimo questo europeo, poche voci discordanti, tipo quelle che notano come Harry Kane abbia giocato comunque una partita bruttina contro la Croazia, come comunque davanti a livello creativo non abbiano costruito molto, si siano trovati con difficoltà i giocatori con più talento. E anche come Southgate in realtà, come dire, abbia messo in campo una squadra che è sì ricca di talento, però anche molto molto prudente con alcune scelte tipo appunto il doppio play o Trippier messo a sinistra a piede invertito che frenano un pochino le potenzialità di questa squadra. Io penso che così l'Inghilterra non può arrivare fino in fondo, che deve trovare o una quadratura più, noi l'abbiamo parlato, abbiamo fatto un podcast a parte in Inghilterra-Croazia, lo trovate sempre su Lobanowski, però ecco un giudizio più complessivo secondo me è che o trova 11 giocatori e quelli sono, la Francia ieri ha fatto i primi cambi a 10 minuti dalla fine, persino l'Italia che è una squadra con una rosa ampia in cui si possono cambiare i giocatori, Mancini sta cercando di costruire una piccola solidità, poi ovviamente qualche giocatore cambierà nel corso del torneo, però secondo me partire come ha fatto Southgate, pensando di giocarsi ogni partita con carte diverse, non, secondo me è un po' rischioso. Se poi queste saranno le carte su cui lui ha puntato per arrivare alla fine del torneo, secondo me è semplicemente sbagliato. Però vedremo, te che ne pensi, Dani?
Sì, sono d'accordo, secondo me lui ha capito, o almeno ha scelto, di puntare tutto su Harry Kane davanti e quindi ha costruito di conseguenza la squadra in quella funzione, ovvero mettendo Foden a destra che possa saltare l'uomo e invece Sterling a sinistra che possa tagliare davanti a Kane. Questa cosa secondo me rischia se Kane non è il giocatore che ci si aspettava, cioè se questa è la forma fisica di Kane per tutto il torneo, un giocatore molto compassato che fatica a fare il movimento veloce con il pallone e che sbaglia davanti alla porta, il rischio è grandissimo, sono d'accordo con te, perché stai limitando il talento della squadra, l'assenza di Grealish davanti, che è il giocatore che ha dimostrato con l'Inghilterra di essere quello che dà qualcosa in più con il pallone, rischi di portartela poi avanti, perché se non lo inserisci ora, non è che te lo puoi inventare, che lo fai entrare al 70esimo contro la Francia e speri che ti inventa qualcosa, cioè lo puoi fare, ma è un rischio enorme.
Sì, ma tra l'altro appunto Harry Kane, dare tutto questo spazio sulla tre quarti a Harry Kane, cioè a questo punto dategli la maglia numero 10, mettilo trequartista, metti Calvert-Lewin e Rashford davanti, metti due punte vere, cioè nel senso, il problema come ha scritto, adesso non ricordo se Barney Roney o Jonathan Luke, ma sul Guardian, a volte Harry Kane si abbassa, prende palla e sembra cercare Harry Kane. Più avanti, non si può sdoppiare Harry Kane. Quel lavoro lì che lui fa venendo incontro, cambiando campo, giocando alle sue spalle, è un lavoro utilissimo che lui fa benissimo e comunque effettivamente ha delle qualità a volte da numero 10, però in determinate condizioni, cioè secondo me quando c'è da giocare una transizione, da risalire il campo, oppure quando magari è particolarmente bloccata la cosa e con dei giocatori, però con dei giocatori diciamo che riempiono l'area, così sembra proprio veramente che stiano cercando in qualche modo di aiutarlo a sviluppare il suo gioco in condizioni non troppo favorevoli, perché l'Inghilterra ha giocato contro una Croazia che a volte, insomma, giocava posizionalmente nella sua metà campo. Insomma, vedere Calvin Phillips entrare in area di rigore senza palla una, due, tre volte con un tempismo, insomma, secondo me anche un po' non è, prima di giocare con Bielsa lui giocava mezz'ala, era un incursore, eccetera, eccetera. Però, insomma, pure qui mi è sembrato un po' meccanico. Ecco, tutta la questione dell'Inghilterra mi è sembrata un po' meccanica. Però dovevano vincere la prima partita a Wembley, l'hanno vinta contro la Croazia, che comunque è una squadra in crisi, però sempre difficile.
Sì, il loro lavoro l'hanno fatto come l'hanno fatto il Belgio, con cui io chiuderei. Il Belgio è una delle candidate alla vittoria finale, ha distrutto la Russia, ha dimostrato di essere ad oggi una delle squadre più complesse all'interno di questo torneo. È successo anche al Mondiale, è una squadra che è costruita con diversi livelli di complessità per arrivare sulla punta. I difensori giocano piano, giocano tranquilli, i centrocampisti si devono muovere di più e le punte devono muoversi continuamente, devono fare movimenti a strascico per liberare Lukaku, Mertens deve andare incontro e poi allargarsi, tutta quanta una serie di cose che ti permette però, se fatti bene come sa fare il Belgio, di essere molto complicato da difendere.
Posso
Forse
dire
l'unico...
però, scusa, al limite?
Il limite del Belgio, secondo me, è proprio questo, paradossalmente, che se, nella partita in cui non ti riescono le cose, il tuo esporti così tanto con il pallone, poi ti porta, nel caso in cui la palla viene persa in posizioni chiave, cioè se Lukaku, che deve ricevere la palla sul lungo, sbaglia lo stop e la palla viene recuperata e va in transizione, lì il Belgio, secondo me, è meno attento di quanto uno ci si possa aspettare.
Sì, secondo me il limite è anche che ha pochi giocatori forti e molto in forma, cioè a parte Lukaku e De Bruyne quando rientrerà, come rientrerà, e vabbè, e, oddio, come si chiama?
Tielemans.
Sì, il resto mi pare un po', sì, una squadra anche questa che si deve un po' trovare in corsopra. Vediamo, è presto per dirlo dopo una partita, però sì. Vediamo. Dani, ci sentiamo presto, prestissimo, troppo presto, sempre troppo presto.
Sì, è vero, ci sentiremo dopo la partita dell'Italia. E forse non noi due, per la prima volta in questo europeo. Vedremo. Ciao Dani.
Ciao Dani.